Ave Maria bambini, ben ritrovati. Tutto bene? E a voi bambini va sempre tutto bene. Allora, prima di trascorrere un poco di tempo insieme, ci raccomandiamo alla Vergine Maria, mamma di Dio e madre nostra, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E ci raccomandiamo all'angelo custode, angelo di Dio, che sei mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Bambini cari, vi sto leggendo dalla dottrina cattolica spiegata dal sacerdote Dolindo Ruotolo il segno della croce. E Don Dolindo dice che il segno della croce è la nostra gloria. E si riporta al suo tempo questo, perché c'erano i cavalieri della corona d'Italia, perché allora c'era la monarchia. Avete visto mai quelli che portano sul petto le decorazioni che sono state fatte, per esempio, cavalieri della Corona d'Italia? E si portano sul petto una croce d'oro e se ne gloriano e la mostrano a tutti quanti, perché quella croce costituisce la testimonianza di qualche opera buona che hanno fatto. In ferrovia viaggiava una signora e nel medesimo scompartimento vi era un ufficiale che aveva sul petto la croce di cavaliere. Appena il treno si mise in movimento, la signora fece il segno della croce. L'ufficiale la vide e, per fare il grazioso, per non dire lo stupido, cominciò a burlarla, parlando ad alta voce con un suo degno compagno. La buona donna finse di non essersene accorta e, passando un poco di tempo, domandò all'ufficiale: «Perché voi portate questa croce sul petto?» E l'altro: «Perché sono cavaliere della Corona d'Italia. E siete contento di portarla?» Non solo ne sono contento, ma ne sono altamente onorato, perché per me costituisce un titolo di merito, avendomela data il re di sua spontanea volontà. Beato voi, soggiunse la signora, che la portate sempre sul petto, la croce. Io posso solo segnarmi di tanto in tanto con la mano. A me la croce l'ha data il re del cielo e della terra. E non è un semplice segno di onore, ma un titolo di grazia e di misericordia. Mi sembra dunque che debbo gloriarmene maggiormente io, anziché voi, che portate sul petto la croce e la burlate poi con tanta inciviltà. Questo fatto realmente è successo. Il giornale che lo riportava soggiungeva che l'ufficiale rimase come uno stupido e non parlò più. Con la croce ci dichiariamo figlioli di Dio, essa per noi costituisce la più bella decorazione, perché ci dichiara salvati dal sangue preziosissimo di Gesù Cristo. La croce ricopre le nostre miserie, perché come cristiani ci riveste della gloria di Gesù Cristo e nessuno più nel cielo e nella terra può ricordare le nostre miserie passate. Chi si segna della croce vivendo davvero cristiano dimostra col fatto che è buono, che è galantuomo per profondo sentimento dell'anima, che non vuol fare del male, e tutto questo costituisce un titolo di grande onore e di grande gloria. Chi non si fa la croce non è cristiano, e chi non è cristiano è capace di fare male, perché non vive più sotto lo sguardo di Dio. Ora il male non è per l'uomo un titolo di ignominia? La croce ci dimostra cristiani e come tali ci fa eredi di Gesù Cristo. Un padre ha quattro figli e li ama assai. Per lasciare loro una ricca eredità si è ridotto a tale stato di ristrettezze da sembrare un povero. Abita in una casa povera e modesta, mangia poco, si presta volentieri a fare i servizi più umili. Uno dei quattro figli, avendo ottenuto un impiego che gli sembra elevato, ha vergogna di portare il cognome del padre e lo cambia legalmente in un altro. Per esempio, si chiamava Luigi Vecchione e si è chiamato Luigi Belfiore. Figuratevi il dolore del padre. Aveva lavorato tanto per passare una vecchiaia pacifica, onorata dal buon nome dei figli suoi. Ed ecco che quegli chiamò di più ha rinunciato persino al suo cognome. Questo povero giovane sventato, perché giudicava il padre dalle apparenze, lo credeva un povero disgraziato e non supponeva mai che avesse una ricca fortuna. Intanto venne la morte e raccolse per l'eterno riposo il povero vecchio addolorato. Dopo qualche giorno di lutto, i quattro fratelli si raccolsero insieme per dividersi l'eredità e aprirono il testamento. Qui cominciarono le sorprese per il figlio ingrato. Il padre, infatti, diceva: «Mi sono fatto povero, figli miei, per vostro amore. Voi non ve ne siete accorti perché avete creduto che io fossi stato contrariato dalla fortuna, e invece le pene, le privazioni le ho volute io per potervi lasciare una ricca eredità. Aprite il mio scrigno e vi troverete molti titoli di rendita che io ho ceduto a voi e che sono intestati al vostro nome». Il giovane cattivo impallidisce, trema per l'emozione. Aveva avuto un padre così buono e non lo aveva saputo conoscere. A lui non potevano spettare quei titoli di ricchezza perché non portava più il nome del padre. Si era vergognato del padre ed ecco che ora il padre, col fatto, si vergognava di lui. Lo aveva espressamente dichiarato nel testamento e quei titoli spettavano a chi portava il suo cognome. Questa è la nostra storia, o cari bambini. Chi è segnato della croce e vive da cristiano porta il nome di Gesù, diciamo così, è il naturale erede delle sue ricchezze. Ma quanti, vedendo Gesù povero, umiliato, perseguitato dal mondo, si sono vergognati di lui e hanno montato cognome? Essi si sono segnati non già della croce, ma si sono messi addosso i segni delle sette. Chi un cravattone rosso per fare il socialista, chi una cravatta nera per fare l'anarchico, chi un nastro verde per fare il massone. Aspettate un poco e verrà la fine di tutto. Allora, ma troppo tardi, si accorgeranno che solo Gesù buono li aveva amati e si troveranno senza l'eredità sua. Voi a chi volete appartenere? A Gesù? Mostrate dunque che siete suoi affinché egli vi riconosca per colmarvi di bene e fatevi novellamente con tutta la devozione il santo segno della croce nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E ancora sentite cosa dice Padre Dolindo: la croce è un'arma potente contro il demonio. Avete mai sentito parlare del diavolo? Sì, il diavolo è bruttissimo. Se voi per disgrazia lo vedeste, ne avreste dispiacere? Ne avreste terrore? Ne morireste di paura? E se voi diceste al diavolo: vattene, io te lo comando, se ne andrebbe? No! Perché di voi non ha paura. Se vi assalisse un cane in mezzo alla strada, come potreste farlo fuggire? Voi dovreste prendere un bastone o una pietra, perché il cane non avrebbe paura della vostra voce, anzi, diverrebbe più furioso contro di voi. Il demonio non può essere cacciato né con le pietre né col bastone, perché è uno spirito maligno. Se soffia il vento per la strada, potete voi cacciarlo con la mano? No, perché è vento e la mano non lo può frenare. Orbene, per cacciare il diavolo ci vuole una potenza che lo faccia tremare, e questa potenza è solo Gesù Cristo. Alcuni ladri sono penetrati in una bottega di notte e stanno rubando. Uno di essi sta fuori sulla strada e fa da palo, cioè sta attento se mai vengono le guardie. Passa un ragazzo di là e il palo, che è uno stupido, va subito dai compagni e dice: chiudete tutto e fuggite, sta passando uno scugnizzo. I compagni cominciano a ridere e gli dicono: tu come sei stupido, uno scugnizzo che ci può fare? Va fuori e stai attento se passa una guardia. Il palo va fuori, cammina avanti e indietro, si accende una sigaretta perché fa freddo. Quando ecco spunta un carabiniere di lontano, non c'è tempo da perdere. Il palo va dai compagni e fa loro un semplice cenno con la mano. Quel cenno ricorda i ladri o la spada o il cappello del carabiniere. Capiscono di che si tratta e fuggono, lasciando non solo la roba gli avevano rubata, ma anche le loro giacche e i loro cappelli. Il diavolo fa così precisamente, è come il ladro che viene di notte per rubarci l'anima. La croce è il segno che gli fa capire che vicino al fedele che tenta o al quale vuol fare del male c'è Gesù Cristo, c'è colui che ha vinto il diavolo e lo ha arrestato altre volte. Allora pieno di spavento se ne fugge. Il diavolo è un angelo decaduto e degradato, è come uno stupido e spera che il fedele dorma quando va a rubargli l'anima con la tentazione. Se il fedele si fa la croce, il diavolo si accorge che non dorme e che invece è vigilante con Gesù. La croce inoltre è il ricordo della sconfitta del diavolo ed egli che è superbo se ne scappa perché la riguarda come un'ingiuria per lui, come una vergogna. Se voi fate un compito pieno di errori e avete zero, non ne avete vergogna? Eh sì. E se in una conversazione uno di famiglia prende il componimento e se lo mette a leggere ad alta voce avanti a persone strane, voi che cosa fate? Ve ne scappate in un'altra stanza per non sentirvi rinfacciare gli errori e il cattivo punto che avete avuto. Così fa il demonio. Ci si fa la croce e gli ricorda indirettamente la sua vergogna ed egli se ne fugge per non sentirselo ripetere e rinfacciare. Ci sono certi uomini perfidi che si chiamano massoni, i quali si radunano insieme per fare del male e fanno venire in certe loro radunanze il demonio in persona. Figuratevi come debbano essere brutte queste riunioni dove viene il diavolo e figuratevi quanto male debbano fare questi scellerati. Un sacerdote stava predicando in Lione, in una città della Francia, e parlava della grandezza della croce. Tra le altre cose diceva che la croce faceva fuggire il demonio. Questo è un fatto veramente accaduto, e statelo bene a sentire. Un massone che era entrato a caso nella chiesa, dopo la predica, fermò il predicatore e gli disse: «Padre, ho ascoltato quello che avete detto e vengo a sfidarvi, perché me ne dimostriate con i fatti la verità. Io vi condurrò segretamente in una adunanza dove il demonio appare in persona. Se col segno della croce fuggirà, vi prometto che mi convertirò». Il predicatore era un padre domenicano. Li avete visti mai? Sono quelli che vestono bianco e nero. Egli perciò domandò il permesso ai suoi superiori e all'arcivescovo della città. E vestito in borghese, si recò all'assemblea portando sotto gli abiti un bel crocifisso. Entrò in una grande sala tutta illuminata e tutta adornata. Intorno vi erano tante poltrone, dove mano a mano che arrivavano si sedevano quei brutti soci. Nel centro poi vi era una poltrona più elegante che rimaneva vuota. Entrò un massone brutto che aveva la faccia del peccato mortale. Il frate disse al compagno: «Sarebbe mai questo il demonio?» «No, ma aspettate un altro poco e lo vedrete». Quando ecco si ascolta un rumore, poi si sente un mormorio nella sala e compare il demonio sotto forma di giovane. Figuratevi lo spavento del padre domenicano, poco ci mancò che non gli venisse un colpo apoplettico. Si era seduto il brutto diavolo sulla poltrona elegante, quando il padre domenicano, messo fuori il crocifisso, fece sopra di lui un segno di croce. Se fosse scoppiato un fulmine nella sala e se fosse venuto un terremoto, non sarebbe successo quello che avvenne lì. La sala fu scossa come da un fremito terribile. Il demonio fuggì emettendo un grido spaventoso. Si spensero i lumi e si rovesciarono e tutti quei degni compagni del diavolo furono sbalzati dal loro posto. Il padre domenicano aveva avuto la prudenza di mettersi in vicinanza della porta insieme al suo accompagnatore, in modo che, appena sentì quel frastuono e vide quella scena veramente indiavolata, se ne fuggì insieme a quel povero laico che tremava come una foglia. Giunti lontani, il massone si gettò ai piedi del frate e gli disse: «Io credo, padre mio, io mi converto, confessatemi, l'ho visto con i miei occhi quando si è efficace la croce». Difatti si confessò e si convertì. Avete ascoltato, bambini miei? Il demonio noi non lo vediamo con gli occhi, ma ci gira sempre attorno per farci del male. Quando uno è abituato a farsi spesso e bene il santo segno della croce, il demonio se ne fugge spaventato, come se fosse percosso da un fulmine terribile. Ora voi siete anime innocenti e il demonio, girando intorno a voi, cerca di farvi diventare cattivi. Siete ingenui e il demonio cerca di farvi incontrare con qualche compagno cattivo, che sarebbe peggiore del diavolo stesso. Ma quando vi segnate con fede e con devozione il santo segno della croce, voi gli mettete paura e lo fate fuggire, perché con la croce voi invocate Gesù, che vinse il demonio proprio quando esalava l'ultimo suo respiro sulla croce. Bene, bambini, e adesso passo a leggervi il riassunto generale di ciò che abbiamo detto sul segno della croce. Noi facciamo la croce per dimostrare che siamo cristiani e per distinguerci da quelli che non lo sono. La croce esprime col segno e con la parola i principali misteri della fede, cioè l'unità e trinità di Dio, incarnazione, la passione e la morte di nostro Signore Gesù Cristo. La croce bisogna farla bene, diversamente perde tutto il suo significato. Un bambino che dormendo fa una carezza alla mamma, in realtà non le dà nessun attestato di amore, perché è una carezza senza pensarlo e senza capirlo. Non bisogna mai vergognarsi di farsi la croce, perché chi se ne vergogna è uno stolto e un ingrato. Il segno della croce è la nostra salvezza, perché ci mostra figlioli di Gesù Cristo, e la nostra gloria, perché ci eleva fino a Gesù Cristo e ce le fa portare quasi in nome benedetto. La croce ci dimostra cristiane e come tale ci rende eredi di Gesù Cristo. Ricordatevi di quel giovane che rinunziò al cognome del padre e perdette l'eredità. La croce è un'arma potente contro il demonio e lo fa fuggire, perché gli ricorda le sue sconfitte e la sua miseria. Quando vi alzate la mattina, quando vi ricoricate la sera, segnatevi sempre con la Santa Croce, affinché Gesù buono vi protegga. Così non avrete paura di niente e vi addormenterete quasi nelle braccia di Gesù. Quando cominciate a mangiare, dovete fare la croce, perché Gesù benedice il vostro cibo e la vostra bevanda. Dovete fare la croce quando entrate in chiesa e quando cominciate la preghiera, perché Gesù vi riconosca per suoi e accolga la vostra preghiera. Dunque, fatevi il segno della croce, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Mi raccomando, fate frutto di quello che Don Dolindo ci ha spiegato. Mi fermo, facciamo una pausa musicale e poi andiamo avanti. Così belle che Don Dolindo fa del segno della croce, voglio leggervi qualche parabola che Gesù diceva. La parabola del fariseo e del pubblicano. Per correggere taluni che confidavano in se stessi, credendosi perfetti e disprezzavano gli altri, Gesù narrò una parabola dicendo: due uomini andarono al tempio a fare orazione, uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo pregava così: ti ringrazio Dio che io non sono come gli altri uomini, rapaci, ingiusti, impuri, e non sono manco come questo pubblicano. Io digiuno due volte alla settimana, pago le decime di tutto quello che posseggo. Il pubblicano invece, fermatosi a distanza, non aveva il coraggio di alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: «Oh Dio, abbi pietà di me, peccatore!» Vi dico che il pubblicano tornò a casa giustificato e perdonato da Dio, mentre il fariseo tornò a casa riprovato da Dio, perché chi si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato. Con questa parabola Gesù vuole insegnare che la preghiera, per essere gradita a Dio, deve essere accompagnata dall'umiltà. Il fariseo veramente duginava e faceva le sue offerte al Tempio, non rubava e non commetteva ingiustizie, ma era superbo e disprezzava gli altri. La sua preghiera non era altro che una lode di se stesso e perciò fu riprovato da Dio. Invece il pubblicano era veramente un povero peccatore, ma poiché si era umiliato davanti al Signore e aveva implorato la sua misericordia, fu da Dio perdonato e giustificato. Vi voglio leggere pure la parabola del ricco Epulone. Gesù, mentre con i suoi discorsi e con le parabole faceva intendere agli uomini l'infinita misericordia di Dio verso i peccatori pentiti, insegnava che Dio è anche infinitamente giusto, castiga coloro che vivono e muoiono ostinati nel peccato e premia coloro che vivono santamente e si pentono delle colpe commesse. Per far intendere questo insegnamento, Gesù narrò un'altra parabola. Vi fu un uomo ricco, il quale si vestiva di purpura e di bisso, tessuti preziosi, faceva un giorno sontuosi banchetti. Un povero mendicante di nome Lazzaro, coperto di piaghe, giaceva all'uscio del palazzo di quel ricco. Soffriva molto perché nessuno curava le sue piaghe, soltanto i cani andavano a leccargliele. Il povero disgraziato aveva fame e domandava le briciole che cadevano dalla mensa del ricco signore, ma gli venivano negate. Ora avvenne che il povero mendicante morì e dagli angeli fu portato nel luogo di pace dei giusti, dove riposava il santo patriarca Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto nelle fiamme dell'inferno. Il ricco, mentre stava nei tormenti dell'inferno, contemplò come in una lontana visione Lazzaro vicino al santo patriarca Abramo, nella pace dei giusti, e gridando esclamò: «Padre Abramo, abbi misericordia di me e manda Lazzaro perché intinga la punta del suo dito nell'acqua e ne faccia cadere una goccia sulla mia lingua, perché io spasimo in mezzo a queste fiamme». Abramo rispose: «Ciò non è possibile. Fra questo luogo di pace e l'abisso dei tormenti non può esservi relazione e contatto. Ricordati che tu hai avuto tante ricchezze in vita tua e ne hai abusato con mille peccati e non hai avuto compassione del povero Lazzaro. Ora sei castigato e devi soffrire. Lazzaro invece è stato povero e ha sofferto con pazienza. Ora egli è premiato e deve godere». Ma l'ricco Epulone supplicava ancora e diceva: «Padre Abramo, 5 miei fratelli vivono sulla terra. Ti prego di mandare Lazzaro ad avvertirli che c'è l'inferno, affinché non cadano anch'essi in questo luogo di tormento. Perché se andrà ad avvertirli, un morto risuscitato, essi faranno penitenza». Abramo rispose: «Essi hanno Mosè e i profeti, e possono ben sapere che c'è l'inferno. Se non ascoltano Mosè e i profeti, nemmeno se risuscitasse uno da morte crederanno». Così concluse Gesù la sua parabola, né aggiunse altre parole. Però egli voleva che gli ascoltatori comprendessero non solo Mosè e i profeti, ma in quel momento egli stesso, Messia e figliolo di Dio, annunziava questa grande verità: Dio è infinitamente buono e misericordioso, ma anche infinitamente giusto, e perciò premia i buoni e castiga i cattivi. E mi fermo, facciamo un'altra pausa musicale e poi concludiamo.
Sim.
bambini cari, concludo con leggervi un esempio riportato dal beato Bartolo Longo, che prossimamente sarà pure proclamato santo, un esempio su San Giuseppe. Una delle più insigne devote di San Giuseppe fu senza dubbio la venerabile madre Caterina di Sant'Agostino, chiamata da Dio dalla Francia a servire da ospedaliera nell'ospedale di Quebec, nella Nuova Francia, e la quale nel giorno di sua cresima si fece chiamare Maria Caterina Giuseppa per devozione a questo grande protettore di quella nuova cristianità. Nel giorno dell'Ascensione le fu mostrata una solenne processione di santi, nel cui mezzo era il Re della Gloria che si avviava alle porte del Paradiso. Ella vide che San Giuseppe andava innanti a tutti e stava più vicino alle porte eterne. Entrato che fu il glorioso corteggio e collocato l'umanità santissima di Cristo nel destinato soglio alla destra del Padre, San Giuseppe fu il primo che parlò con lingua di beato all'Augustissima Trinità e al Padre Eterno, massimamente dicendo queste parole: «Ecco il talento, o divino Padre, che voi in terra mi confidaste. Io ve lo rendo così bene accresciuto, che non solo è raddoppiato, ma quanto è la moltitudine di queste anime. Tutto è acquisto, tutto è frutto dello stesso talento che io rendo e offro alle vostre divine mani». Ci ho detto San Giuseppe. Il Padre Eterno rispose: «O mio servo fedele, siccome tu sei stato l'economo della mia terra, così voglio che ora in questo del cielo la faccia non da servo ma da signore, con un dominio di straordinaria potenza». Anche il divin figliuolo, Re della Gloria, volle che avesse San Giuseppe l'onore di comandargli. Allora segue a dire la devota suora, voltandosi lei al santo, gli disse: «O gran santo, domanda a questo Re della Gloria che io per tutta l'eternità non sia mai separata dal suo santo amore. Egli non ti negherà questa grazia». E la grazia le fu esaudita, ma con patto che ella avesse mantenuto una promessa fatta di voler sempre vivere abbandonata al divin beneplacito. E le fu mostrata anche il luogo che avrebbe avuto nel cielo per vagheggiare Gesù, Maria e Giuseppe ed essere da loro vagheggiata. Allora dobbiamo vivere secondo il divin beneplacito e otterremo quanto vogliamo per mezzo di San Giuseppe. Bene, bambini, San Giuseppe è il più gran santo del Paradiso e ci sta in anima e corpo. E come Gesù ha obbedito in terra, obbedisce anche in cielo, perché Gesù è obbedientissimo. E come ultimo episodio vi voglio leggere da Padre Pio un fatto realmente accaduto dell'angelo custode. Una figlia spirituale ci offre questa testimonianza proprio sull'aiuto dell'angelo custode che ci dà continuamente. Venne nella pensione Villa Pia, dove io lavoravo, un certo signor Paci di Roma e, avendo detto di attraversare un periodo difficile, pensai che fin dal primo giorno doveva sperimentare la forza che dava la messa celebrata da Padre Pio. Ma io non ardivo andare a bussare alla sua camera per farlo alzare alle 4 del mattino. Al mattino seguente, mentre mi preparavo, dissi all'angelo custode: «Quello perde la messa di Padre Pio. Vai tu, falla alzare». Mi inviai verso il convento, ascoltai la messa e alla fine, uscendo dalla chiesa, vidi venirmi incontro il signor Paci, che mi disse: «Signorina, grazie per essere venuta a chiamarmi per la messa del padre, è stata un'esperienza unica». «Ma io non ho chiamato nessuno, chieda agli altri ospiti per sapere chi è stato», risposi. Il signor Paci chiese a tutti, ma non trovò nessuno che avesse detto di averlo chiamato. Si convinse che ero stata io. Più tardi, quando sentì parlare dell'angelo custode, mi disse: «Credo che la prima mattina della mia permanenza a San Giovanni Rotondo sia stato l'angelo custode a picchiare alla mia camera. ha preso però la sua voce. E la signorina disse: povero angioletto, che brutta voce ha preso, si abbassa anche a questo. Ecco, la signorina non aveva il coraggio di svegliare questa persona, manda l'angelo custode, questa persona si sveglia e va alla messa di Padre Pio. E l'angelo custode aveva preso la voce della signorina e lo aveva svegliato. Un altro episodio, ultimo, che vi dico, riguarda zio Orazio, papà di Padre Pio. E zio Orazio un giorno cadde per le scale della casa di Maria Pile. Era una scala ripida, con il taglio dei gradini crudi, ma si trovò in fondo senza farsi alcuna ferita o grave ematoma. Quando il buon vecchietto lo disse al figlio, questi assicurò: «Tata, cioè papà, gli angeli ti hanno messo un cuscino ad ogni gradino». Gli angeli l'avevano aiutato e non si era fatto male. Bene, bambini, vedete quanto è buono il Signore, eh? Basta soltanto volerci bene, essere riconoscenti per tutto quello che fa per noi. E voi sapete bene che vive in mezzo a noi. Dio è onnipresente, in ogni luogo, è onnipotente, può far tutto. È presente, vive e vero nel Santissimo Sacramento dell'altare. Corpo, sangue, anima e divinità. Infatti, bambini miei, Gesù ci ha dato tante prove. Una volta hanno fotografato il tabernacolo e dalla fotografia è venuto fuori il volto di Gesù. Lui ci guarda, ci ama, ci aspetta. E amare il Signore vuol dire vivere con gioia. Egli ci ha dato un comandamento magnifico: ama Dio e il prossimo tuo, come te stesso. Vi saluto, ci risentiamo la prossima volta. Ave Maria.